Bentrovati, bentrovate. Questa conversazione vorrei dedicarla a quelle due perle che chiamerei la letizia e l'umiltà. Dovendo affrontare il tema, conviene incominciare dalla seconda, e cioè dall'umiltà. La ragione, spero, verrà chiarendosi lungo la mia breve esposizione. Partirei dal testo del Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetti 13-17, per parlare appunto dell'umiltà. A noi interessa mettere a fuoco cosa fosse questa virtù, così potremmo chiamarla, il fondamento, la prima virtù, il fondamento di tutte le virtù. Nella mente e nella coscienza dunque, di Gesù di Nazareth, prima della sua passione. In quel tempo Gesù lasciò la Galilea e venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ma Giovanni si opponeva dicendo: Sono io ad avere bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Gesù gli rispose: Lascia fare ora. È così che noi dobbiamo compiere ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Allora si aprì il cielo ed egli vide lo Spirito di Dio scendere su di lui come una colomba. Una voce dal cielo disse: Questo è l'amatissimo figlio mio. Io l'ho scelto e di lui mi compiaccio. Ho scelto la traduzione offerta da Giuseppe Barbaglio, un biblista, che in un vecchio commento ai Vangeli, edito dalla Cittadella Editrice, fornisce una interessantissima interpretazione a quell'espressione che forse ha colpito anche voi, espressione di Gesù, dove lui dice: È così che noi dobbiamo compiere interamente la volontà di Dio. Questa è un'altra traduzione possibile, la prima, quella più letterale, sempre Gesù dunque che parla, è così che noi dobbiamo compiere ogni giustizia, laddove giustizia nel Vangelo di Matteo starebbe a significare proprio fare la volontà del Padre. In greco, utos gar prepon estin emin plerosei pasan dikaiosinen. Quel noi sottolineato in una trasposizione che io suggerisco a chi ascolta di fare, l'ho fatta io per primo e un pochettino confesso mi ha emozionato. Ecco, perché non pensare che in quel noi Gesù si rivolge a Giovanni Battista e lo coinvolge, no? Dice Barbaglio, con questo noi. Perché non pensare che, essendo la parola di Dio rivolta a ciascuno di noi, quando io la leggo con la disposizione di ascolto interiore, profondo, nello spirito, sicuramente questo noi mi coinvolge. Ecco, ripeto, perché non pensare che dietro a questo testo si nasconda un coinvolgimento che Gesù vuole fare di ciascuno di noi nel suo desiderio, nel suo cuore. Sta a noi ovviamente, ciascuno di noi, accettare la sua proposta, accettare di essere coinvolto. I francesi direbbero engagé in un gesto che, come ho anticipato all'inizio di questa conversazione, starebbe a indicare innanzitutto la profondissima umiltà di Gesù, manifestata proprio nell'episodio del battesimo nel fiume Giordano. Ecco, ciascuno di noi può in qualche modo, dovendo scegliere se identificarsi nell'uno o nell'altro dei due personaggi di questa scena narrata da Matteo, ma la ritroviamo anche in Luca e in Marco, non potendo identificarsi direttamente con Gesù, vi si identificherà, almeno per ragioni di umiltà, col Battista. Bene, in questo caso possiamo come sentire che a noi personalmente Gesù fa la proposta di questo noi di coinvolgimento nell'esperienza della profonda giustizia che deve essere fatta, di questa volontà di Dio che deve essere compiuta con radicalità, di conseguenza compiuta insieme. Insieme a chi? Insieme a Gesù, ovviamente. Per cui la proposta, la chiave di lettura per l'umiltà che cerco di mettere nelle vostre mani è la seguente. Esiste vera umiltà soltanto se condivisa, compartecipata, convissuta, direbbe San Paolo, vissuta insieme con Cristo, con quel Cristo che è sceso nelle acque del fiume Giordano, pur essendo lui assolutamente senza colpa, del tutto innocente, oltre che essere un uomo innocente era anche Dio per la fede dei cristiani, per cui assolutamente impossibile da collegare anche solo lontanamente a un'idea di colpevolezza, ma per amore nostro si fa umile nella fila dei peccatori che si recano davanti al Battista con i piedi dentro al Giordano per farsi battezzare anche lui. Questa profonda solidarietà con l'uomo, da dove scaturisce? Premesso che sono pochissimi i critici che negano la storicità dell'episodio del battesimo di Gesù, e questo perché di fatto esso sembra subordinare Gesù a Giovanni Battista, e dunque era un fatto piuttosto imbarazzante per la comunità cristiana, e non potrebbe dunque essere stato inventato da essa. Queste considerazioni sono di Jean Galo nel suo libro La coscienza di Gesù. Ci sono motivi più che fondati di ritenere che Gesù abbia in questo episodio del suo battesimo da parte di Giovanni presentato una coscienza che sempre lo stesso autore francese definisce di realizzazione della profezia del servo di Yahweh contenuta nel libro di Isaia. Il servo di Yahweh è quello di cui abbiamo parlato nel momento in cui abbiamo affrontato il tema della sapienza e della bellezza. In questo episodio, dice Jean Galo, possiamo prendere in considerazione due elementi: il fatto stesso del battesimo di Gesù da parte di Giovanni, il primo, e il dono dello Spirito Santo che l'accompagna, il secondo. Il primo elemento sembra un fatto storico di cui si potrebbe difficilmente rifiutare la verità. Gesù è stato effettivamente battezzato da Giovanni Battista. Ora, se egli ha voluto ricevere questo battesimo, non poteva farlo che perché era consapevole di realizzare la profezia del servo di Yahweh. Infatti, egli si sapeva innocente e per lui individualmente il battesimo di penitenza predicato dal Battista non sarebbe potuto essere applicabile, perché esso non aveva senso che per i peccatori desiderosi di convertirsi. Gesù non ha potuto farsi battezzare che in nome degli altri, cioè come un innocente che prende su di sé il peso dei peccati della massa. È esattamente l'atteggiamento eccezionale attribuito in un modo così caratteristico al servo sofferente, di cui possiamo leggere nel libro di Isaia, al capitolo 53, versetti da 4 a 12. Vi è lì un segno che Gesù, già prima del battesimo, era consapevole di dover realizzare questa profezia. Il secondo elemento è il dono dello Spirito Santo. Il Vangelo di Giovanni conferma su questo punto il racconto dei sinottici, precisando che il Battista ha riconosciuto la qualità messianica di Gesù dal fatto che lo Spirito Santo è disceso su di lui e vi è restato. Guerrico d'Igny è stato un monaco cistercense, abate, che ha vissuto la sua vita religiosa nella prima metà del XII secolo. Come già Sant'Agostino nei suoi Soliloquia, in un'omelia per la festa dell'Epifania, si rivolge alla sua anima e dice: Anche tu, anima mia, scendi dal carro della superbia nelle acque salutari del Giordano, che dalla sorgente della casa di Davide sgorga ora sul mondo intero per lavare il peccato e l'impurità. Lui cita qui una profezia di Zaccaria, ultimo profeta dell'Antico Testamento, prima del precursore San Giovanni Battista. E Zaccaria capitolo 13 versetto 1. In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità. Riprende Guerrico Digny. Certamente questa sorgente è l'umiltà della penitenza, che sgorga allo stesso tempo grazie a un dono di Cristo e grazie al suo esempio. E predicata ormai su tutta la terra, lava i peccati del mondo intero. Il nostro Giordano è un fiume puro. Sarà dunque impossibile ai superbi accusarti se ti immergerai totalmente in esso, se ti seppellirai, per così dire, nell'umiltà di Cristo. E qui, rifacendosi a tutta la tradizione di interpretazioni offerte a questo riguardo dai padri della Chiesa, non è difficile intuire quali siano le acque di questo Giordano che sgorga dalla casa di Davide, che sgorga dal monte di Davide. È il sangue di Cristo, della croce di Cristo, che scende dal Golgota a purificare tutti coloro che attendono la purificazione e la salvezza nel mondo intero. Riprende Guerrico Digny, senza nulla togliere all'unico battesimo, una tale umiltà battezza nuovamente. Non reitera infatti la morte di Cristo, ma compie la mortificazione e la sepoltura del peccato. E ciò che è stato celebrato nel sacramento del battesimo trova in questa nuova forma il suo pieno compimento. Sì, una tale umiltà apre i cieli e rende lo spirito di adorazione. Il padre riconosce suo figlio, ricreato nell'innocenza e nella purezza di un bambino rigenerato. Per questo la scrittura menziona a ragione che la carne di Naaman ridivenne come la carne di un giovinetto. Noi che abbiamo perso la grazia del nostro battesimo, ecco che abbiamo scoperto il vero Giordano, cioè la discesa dell'umiltà. Spetta a noi non temere di scendere più profondamente ogni giorno con Cristo. Ecco, come notate, questo monaco cistercense non teme di identificare la discesa con Cristo nel Giordano, quella che lui chiama la discesa dell'umiltà, con il gesto interiore che quotidianamente occorre al credente, occorre che noi si faccia, se vogliamo risalire dal Giordano con le carni restituite alla loro integrità e bellezza. L'episodio di Naaman, Siro, ministro del re di Siria, che si era recato presso Eliseo nella speranza di guarire dalla lebbra, ed Eliseo, forse qualcuno ricorda, lo invitò semplicemente a ridiscendere 7 volte nel fiume Giordano. Questo 7 volte, questo ritornare 7 volte ad immergersi lì per lì aveva suscitato l'ira o il disappunto di Naaman, il quale soltanto in extremis da un suo servo fu convinto a fare questo gesto che gli procurò la perfetta guarigione. Ecco, la lebbra del peccato viene guarita completamente, tolta completamente dunque, dall'acqua che rigenera, e quest'acqua che rigenera è innanzitutto il battesimo e in seconda istanza il gesto di profonda unione con l'umiltà del Cristo, che si è fatto solidale con gli uomini, solidale con i peccatori, aprendo la sua missione sulla terra, aprendo i suoi 3 anni di vita pubblica con quel battesimo di purificazione. E abbiamo inteso di purificazione per tutti, a nome di tutti, per farsi uno con tutti affinché tutti potessero farsi uno con lui, farsi una sola cosa con la sua umiltà. E qui non possiamo non ricordare che Gesù stesso ha cercato di indicare la norma per chi voglia poi ottenere il dono dello Spirito Santo. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Sulla bocca del Cristo, sulle labbra del Cristo, questa parola sta a indicare ciò che lui è, non ciò che lui dice semplicemente di essere, dunque ciò che noi possiamo essere con lui. Sempre a proposito di umiltà, nel Medioevo un altro monaco, benedettino, probabilmente maestro dei novizi, per loro utilità scrisse il Tractatus De Statu Virtutum, che con una traduzione molto libera si potrebbe tradurre letteralmente trattato sulla condizione delle virtù vissute, intendiamo. Ecco, questo trattato passò per parecchio tempo sotto il nome di San Bernardo, anche se di fatto San Bernardo non è l'autore. Al termine della prima parte di questo trattato, dedicata alla virtù dell'umiltà, la seconda a quella dell'obbedienza, la terza a quella della carità, possiamo leggere: Sed cum multis modis diversificetur humilitas. Allora io traduco: ma dato che in molte maniere l'umiltà si diversifica, così come è dato a me vedere, una è l'umiltà, l'umiltà è sempre una, secundum effectus interiores, a seconda degli effetti interiori e degli effetti esteriori, cresce in maniera molteplice. Come in un certo qual modo l'unico e medesimo uomo passa dall'infanzia alla puerizia, dalla puerizia alla giovinezza, e quindi alla vecchiaia attraverso le diverse età, un unico uomo rimane, non molti uomini, ma unico. E così, come da una medesima radice dell'albero procede il tronco, e dal tronco i rami, e dai rami i fiori e le foglie, e quindi i frutti, così da una stessa radice, da un'unica radice di umiltà, procedono le opere buone, come i frutti dal ramo. L'abitudine della povertà, il vestito della povertà e le parole ispirate alla religione, quasi come fiori e foglie, quindi la letizia nello Spirito Santo, quali frutti di un albero buono. E dunque, se considero rettamente, se penso rettamente, la virtù dell'umiltà nel cuore, la forma dell'umiltà che si manifesta sulle labbra, l'attività dell'umiltà, si potrebbe anche tradurre la fatica dell'umiltà nelle opere, tale è il frutto, questo è il frutto dell'umiltà. Dio dà infatti grazia per grazia. anche nel presente Dio infonde la sua pace sull'umile e sul quieto. E quanto uno su questa terra sarà stato più umile, tanto più nel regno di Dio sarà costituito ricco di gloria. Queste cose abbiamo detto riguardo all'umiltà a vantaggio dei novizi, affinché sappiano che l'umiltà è il fondamento sul quale conviene siano fondate tutte le altre virtù. Ecco, si accolga con benevolenza la traduzione indiretta che ho fatto di questo testo. Non sarà sfuggito a più di qualcuno di voi che il terzo frutto della radice dell'umiltà, per questo monaco, per il maestro dei novizi, è la letizia dello Spirito Santo. Tutti e tre i sinottici, Matteo, Marco e Luca, fanno notare come immediatamente dopo la manifestazione dello Spirito Santo su Gesù nel Giordano e subito dopo le parole del Padre, questi è il mio figlio amatissimo, prediletto, nel quale ho posto tutta la mia compiacenza, tutti e tre, dicevo, fanno notare come immediatamente dopo Gesù venga sospinto dallo Spirito Santo nel deserto. San Marco usa proprio l'avverbio subito, in greco eutis, e Luca precisa: Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. A fare che cosa? Beh, tutti quanti ricorderete i famosi 40 giorni di Gesù nel deserto, tentato da Satana. A dire che l'immersione con Gesù nelle acque del Giordano, nell'umiltà di Cristo, comporterà per il credente l'ingresso nel deserto. Che sia chiaro, si entra nel deserto con Gesù, mai senza Gesù. Si entra nel deserto con la forza dello Spirito Santo, mai senza la forza dello Spirito Santo. La prova, se no, sarebbe decisamente impari per l'uomo. E dice San Pio di Pietrelcina: le tentazioni non devono spaventarti. Per mezzo loro Dio vuole provare e fortificare la tua anima e ti dà allo stesso tempo la forza per vincerle. Fino ad oggi la tua vita è stata quella di un bambino. Ormai il Signore vuole trattarti da adulto. Ora le prove dell'adulto sono ben superiori a quelle del bambino. E questo spiega perché all'inizio sei tutta turbata, ma la vita della tua anima ritroverà presto la calma, che non tarderà. Abbi ancora un po' di pazienza e tutto andrà per il meglio. Lascia dunque perdere questi vani timori. Solo una volontà libera è capace di fare il bene e il male. Ma quando la volontà geme sotto la prova inflitta dal tentatore, e quando non vuole ciò che egli le propone, questa non è una colpa, bensì una virtù. Guardati dal cadere nell'agitazione lottando contro le tentazioni. Questo infatti servirebbe solo a fortificarle. Occorre trattarle con il disprezzo e non occuparsene. Volgi il tuo pensiero verso Gesù crocifisso e con il suo corpo deposto fra le tue braccia, di: ecco la mia speranza, la sorgente della mia gioia. Mi afferro a te con tutto il mio essere e non ti lascerò se non mi avrai messo al sicuro. Il grande maestro spirituale di San Pio da Pietrelcina sicuramente è stato il padre Francesco, Francesco di Assisi. In fin dei conti, San Pio è un francescano. E mi sono andato a riprendere la vita di San Francesco, Trattato dei miracoli di Fra Tommaso da Celano, edizioni Porziuncola. Ho trovato alcune cose che sottopongo alla vostra attenzione, interessantissime. Ad esempio, non sapevo che quando il padre perseguitò Francesco all'inizio della sua avventura di scoperta, direi originalissima, della bellezza e della novità e dell'attualità del Vangelo per la vita dell'uomo, in pieno medioevo, Francesco, per scappare da questa persecuzione, in un primo momento si scavò una fossa profonda all'interno della sua casa, nella quale, leggo, se ne stette nascosto per un mese e osava uscirne appena per stretta necessità. Il cibo che di tanto in tanto gli era dato lo mangiava nel buio ricovero e ogni servizio gli veniva reso di nascosto. Tutto bagnato di lacrime, supplicava Dio che lo liberasse dalle mani dei persecutori della sua anima e compisse con la grazia misericordiosa i suoi voti. Nel digiuno e nel pianto invocava la clemenza del Salvatore e, diffidando di se medesimo, riponeva tutta la sua fiducia in Dio. E sebbene si trovasse nell'oscurità di una fossa, pure era pieno di indicibile letizia, mai fino allora provata, finché, infiammato da questo fuoco, finì con abbandonare il suo rifugio ed esporsi agli insulti dei persecutori. E questo era il capitolo quinto della parte prima. Al capitolo undicesimo, stessa parte prima, leggiamo: ora, un giorno, ammirando la misericordia del Signore in tutti i benefici a lui largiti, e bramando che Dio gli mostrasse come egli e i frati suoi dovessero progredire, si recò al luogo dell'orazione, come faceva spessissimo, e rimastovi a lungo a pregare con timore e tremore il dominatore di tutta la terra, ripetendo con frequenza quella parola: «O Dio, sii propizio a me, peccatore», si sentì discendere nel profondo del cuore una indicibile letizia ed un'immensa dolcezza. Cominciò allora come ad uscire di sé, si calmò la sua angoscia, si dissiparono le tenebre che per timore del peccato gli si erano addensate nel cuore e sebbe infusa la certezza della remissione di tutte le sue colpe e data la fiducia di rivivere in grazia. Rapito poi sopra di sé e assorto in un'illuminazione divina, allargati i confini del pensiero, poté contemplare a suo agio il futuro. Infine, quando con la luce si dileguò quella dolcezza, aveva come un'anima nuova e pareva ormai cambiato in un altro uomo. Queste due esperienze di Francesco agli inizi del suo cammino sulla via di Dio, a dire che cosa? Che innanzitutto l'esperienza della fossa ricorda quell'espressione del salmista: mi hai messo nella fossa profonda. Ricorda l'esperienza di Geremia, gettato dentro alla cisterna e liberato soltanto per intervento di Dio, quando ormai le speranze di salvezza si erano fatte poche. A dire che l'esperienza di Francesco, che noi ricordiamo come il santo della letizia, anche in questo è perfetta letizia, nasce da una immersione nell'umiltà di Cristo, nasce dalla considerazione dei propri peccati, dalle lacrime versate per la condizione di vita trascorsa lontano da Dio. Ecco la seconda esperienza. Francesco che si raccoglie in preghiera e fa soltanto dopo aver vissuto la preghiera ripetuta, dice il Celano: «O Dio, sii propizio a me, peccatore», e chi di voi è più esperto riconoscerà sicuramente l'esicasmo di origine orientale in queste parole, esicasmo, preghiera esicastica di cui si parla nei racconti di un pellegrino russo, edizioni Yakabuk, laddove il pellegrino impara finalmente a pregare col cuore, ripetendo infinite volte: «Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me che sono peccatore». Francesco giunge, dopo aver fatto questa preghiera intensa e ripetuta, «O Dio, sii propizio a me, peccatore», si sentì discendere, dice il Celano, nel profondo del cuore una indicibile letizia ed un'immensa dolcezza. Questa esperienza lo fa cambiare, tanto che agli occhi dei suoi frati Francesco ne esce, dice il Celano, come cambiato in un altro uomo. Che cos'è dunque questa letizia? Letizia dello Spirito Santo. Così come possiamo ricavarla dalla Bibbia e dalla vita di questi santi, mi pare di poter dire che è quella gioia profondissima che scaturisce solo dall'attraversamento, dall'immersione in qualche modo nelle acque dell'umiltà di Cristo, rappresentate simbolicamente dal Giordano, e di conseguenza dall'esperienza delle prove della vita e dunque anche delle tentazioni, accettate per amore di Dio, facendo fede solo sulla sua forza, sulla sua grazia. Questa esperienza, parlavamo all'inizio di questa conversazione, della fuoriuscita con Gesù dalle acque del Giordano, ma si può poi parlare anche dell'uscita dal deserto con Gesù, prima però bisogna esservi entrati. Attraverso l'esperienza della vita di contatto intimo con Lui, nella preghiera, attraverso la percezione sempre più profonda della nostra qualità di peccatori, che però sono profondissimamente amati e redenti da Lui, ecco che scaturisce, come in Francesco può scaturire anche in noi, l'esperienza della letizia profonda, della letizia spirituale. In greco, charà, l'inizio, l'incipit della lettera di San Giacomo, dice, capitolo 1, versetto 2, «Considerate perfetta letizia, fratelli miei, quando subite ogni sorta di prove». Il Salmo 50, versetti 13-14, «Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso». Bene, questo è accaduto. Siamo stati salvati. Il salmista non poteva se non presentirlo, ma noi abbiamo fatto, possiamo fare, in Gesù, per la fede in Gesù, questa esperienza di salvezza profonda da cui scaturisce la gioia, la letizia dello Spirito Santo. Concluderei con il capitoletto 88 dedicato proprio alla vera letizia spirituale secondo Francesco, sempre Tommaso da Celano. Sicurissimo rimedio contro le mille insidie e astuzie del nemico, il nostro santo affermava essere la letizia spirituale. Infatti diceva, il diavolo fa grande tripudio quando può togliere la gioia dello spirito ad un servo di Dio. Egli porta una polvere con la quale, appena può gettarla per qualche spiraglio nella coscienza, insudicia il candore della mente e la purezza della vita. Ma quando invece i cuori sono pieni di spirituale letizia, invano il serpente schizza fuori il suo mortale veleno. I demoni non possono offendere il servo di Cristo quando lo vedono pieno di santa gioia. Si studiava perciò egli stesso di essere sempre lieto e conservare l'unzione di spirito e l'olio della letizia. Il Salmo 44, versetto 8, ricorda: Ungimi con l'olio della letizia, con olio di letizia. Evitava con somma cura la pessima malattia della malinconia. Così che quando la sentiva infiltrarsi pur di poco nel suo spirito, subito si metteva a pregare e diceva: Il servo di Dio, appena si sente un po' turbato, come suol accadere, deve immediatamente levarsi a pregare e rimanere alla presenza del Padre Celeste finché gli sia resa la letizia salutare, secondo l'espressione del salmo che abbiamo appena letto. Infatti, se si indulgerà nella malinconia, crescerà quel male babilonese, così lo chiama San Francesco, che, se infine non avrà sfogo nelle lacrime, formerà nel cuore una ruggine indelebile. Ecco dunque, spero di aver dato almeno un'idea di quanto essenziale sia, proprio per chi frequenta questo corso di sopravvivenza integrale, fare decidere di fare l'esperienza dell'umiltà, l'umiltà di cui abbiamo parlato, per giungere alla esperienza della Letizia. Alla prossima conversazione.